Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Accordo sul nucleare iraniano. Teheran ribadisce: non parteciperemo ai colloqui con gli Stati Uniti. Ancora nucleare Iran, tensioni iniziate dopo ritiro unilaterale di Washington. Cina elogia a livello rapporti militari con Russia, hanno un carattere speciale. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Oggi martedì 2 marzo 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento, l'appuntamento settimanale con arte iraniana. Nostro email radioitaliairip99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Il Ministero degli Esteri iraniano ha annunciato che la Repubblica Islamica non è disposta a partecipare ai colloqui mediati dall'Unione Europea con gli Stati Uniti sul futuro dell'accordo sul programma nucleare di Teheran perché Washington non ha fatto abbastanza per revocare le sanzioni anti-iraniane. Nei giorni scorsi, l'amministrazione Biden, impegnata a tornare all'accordo nucleare del 2015, si era detto disponibile a partecipare ai colloqui, discutendo però di cosa sarebbe servito per revocare le sanzioni statunitensi solo al tavolo dei negoziati e non prima. E l'Iran è rimasto profondamente deluso dal fatto che gli Stati Uniti non abbiano adottato ulteriori misure unilaterali per tornare all'accordo nucleare che Donald Trump ha lasciato nel 2018. Spiegando il rifiuto iraniano di partecipare ai colloqui, il portavoce agli esteri Said Khatibzadeh ha sottolineato che, considerando le recenti posizioni e azioni degli Stati Uniti e di tre paesi europei, cioè Inghilterra, Francia, Germania, la cosiddetta troica europea, la Repubblica Islamica dell'Iran non ritiene che questo sia il momento di un incontro informale proposto dal coordinatore europeo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E poi ancora non c'è stato ancora alcun cambiamento nella posizione e nel comportamento degli Stati Uniti e amministrazione Biden. Non solo non ha abbandonato la politica di massima pressione fallita di Trump, ma non ha nemmeno annunciato il suo impegno ad adempiere alle sue responsabilità nella risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il portavoce Khatib Sadeh ha quindi precisato che l'attuazione degli obblighi di tutte le parti nell'accordo nucleare firmato nel 2015 non è una questione di negoziazione e compromessi, poiché tutti i compromessi sono stati fatti 5 anni fa. Le tensioni sono iniziate sin dall'uscita unilaterale dell'amministrazione Trump 2018 dall'accordo nucleare iraniano siglato e creato nel 2015. Lo ha dichiarato l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite Majid Takht-e Ravonchi in un'intervista al Jazeera, accennando alle mosse di Teheran per ridurre i suoi impegni, il disimpegno nucleare nell'ambito del Barjon, piano d'azione congiunta globale, sulla scia del ritiro unilaterale di Washington dall'accordo. Il diplomatico iraniano ha rimproverato ai firmatari europei dell'accordo una promessa vuota di risarcire l'Iran dopo l'uscita degli Stati Uniti. Fatto questo che, secondo l'ambasciatore iraniano presso il Palazzo di Vetro, ha spinto la Repubblica Islamica a iniziare ad abolire i suoi obblighi imposti dall'intesa nucleare, compresi quelli relativi all'arricchimento dell'uranio. Quello che abbiamo fatto era basato sul paragrafo 36 dell'accordo nucleare ed era in linea con i nostri impegni contenuti nel testo e nello spirito del Barjo, ha tenuto a sottolineare ancora il funzionario iraniano. Cambiamo pagina. La Cina e la Russia stanno sviluppando una cooperazione multilaterale strategica che è un modello di relazioni internazionali basate sul rispetto reciproco, la giustizia, imparzialità e il vantaggio reciproco. Le relazioni, i rapporti militari Cina-Russia hanno un carattere speciale, così si legge in un comunicato del Ministero della Difesa di Pechino. Secondo il testo, la cooperazione militare tra le due parti non è diretta a paesi terzi, si tratta di rapporti che differiscono radicalmente da quelli degli alleati militari di alcuni paesi, si precisa nel documento. Secondo il comunicato, la Cina è disposta a attuare il consenso raggiunto tra i due paesi ad approfondire i contatti a livello di vertice e la cooperazione strategica nel quadro di esercitazioni militari congiunte. Myanmar, ad un mese dal golpe nell'ex Birmania e dalla sua scomparsa in pubblico, la leader San Suu Kyi è comparsa in collegamento video al processo a suo carico per importazione illegale di walkie-talkie e per aver organizzato una protesta durante la pandemia. Il suo legale ha riferito che sta bene. Intanto nel paese lacerato dalle proteste per il colpo di stato militare del 1 febbraio scorso sono rimasti uccisi 18 manifestanti, altre decine sono rimaste ferite. L'ONU ha condannato l'uso della forza contro manifestanti pacifici. I paesi occidentali con a capo gli Stati Uniti continuano a esortare i militari del Myanmar a rilasciare i detenuti, soprattutto Suu Kyi. La portavoce della Casa Bianca ha detto che l'amministrazione Joe Biden si oppone a qualsiasi tentativo di alterare il risultato delle recenti elezioni o di impedire la transizione democratica del Myanmar e prenderà provvedimenti contro i responsabili se questi passi non verranno annullati. Gli Stati Uniti ai tempi di Barack Obama avevano revocato le sanzioni contro Myanmar con lo stesso presidente Obama che salutava le cosiddette riforme durante una visita nel paese del sud-est asiatico 2012. gli investitori stranieri si sono riversati nel Myanmar in cerca di opportunità, il paese ha cercato di aprire sui mercati dei capitali, ma l'ottimismo iniziale si è rapidamente dissipato a causa di una violenta repressione contro i Rohingya musulmani, che ha portato a denunciare il genocidio della minoranza musulmana per mano del governo della stessa Suu Kyi. Ciò che ha contaminato l'immagine internazionale del leader di 75 anni che aveva vinto il premio Nobel per la pace, gli arresti domiciliari durante un regime militare che di fatto tagliava il Myanmar fuori dal mondo. Vaccini, Austria si ribella, il cancelliere Sebastian Kurz ha annunciato un cambio di rotta per quanto riguarda i vaccini anti-Covid. Austria, Danimarca e gli altri first mover in futuro non faranno più affidamento sull'Unione Europea. Nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento, ha affermato ancora Kurz in una dichiarazione diffusa dalle notizie. In breve, Covid, Unione Europea spinge per il passaporto vaccino anti-Covid, Francia, Sarkozy, ex presidente, 3 anni di carcere per la corruzione, Brasile, Bolsonaro, approvate proteste antiterrorismo, Giappone si dimette portavoce del governo per scandalo delle cene private. E Twitter, Mosca denuncia, non cancella post proibiti. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Rapporto CIA su Khashoggi, futuro dei rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Le aspettative che si erano create alla vigilia della pubblicazione da parte dell'amministrazione Joe Biden di un rapporto della CIA sul brutale assassinio del giornalista saudita Jamal Khashoggi sono andate in larga misura deluse. Il responsabile ultimo dell'uccisione e dello smembramento del cadavere del giornalista dissidente, sparito dentro l'ambasciata saudita di Istanbul ottobre 2018, è stato indicato anche dall'intelligence americana nell'erede al trono Mohammed bin Salman. Tuttavia, provvedimenti già presi e che verranno valutati in futuro da Washington non prefigurano un rimescolamento sostanziale delle relazioni fra due paesi alleati, bensì al massimo un riassestamento di natura tattica, in grado comunque di cercare qualche sussulto in Asia occidentale all'interno della casa regnante a Riyadh. La decisione di declassificare il rapporto su Khashoggi, tenuto segreto da Donald Trump, si è accompagnata all'imposizione di sanzioni nei confronti di alcune personalità del regno coinvolte nella vicenda e più in generale facenti parte di uno speciale team alle dirette dipendenze del principe saudita Ben Salman, con l'incarico di perseguire i dissidenti sauditi riparati all'estero. La Casa Bianca ha poi avvisato che una nuova dichiarazione sul caso Khashoggi sarebbe stata emessa proprio ieri, ma allo stesso tempo ha escluso ulteriori iniziative di un qualche rilievo oltre a quelle già adottate nel fine settimana. La promessa fatta da Joe Biden circa la possibilità di cambiamenti sostanziali nell'approccio degli Stati Uniti all'Arabia Saudita è rimasta quindi prevedibilmente disattesa.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma continueremo a parlare dei primi abitanti dell'Iran, da dove venivano e che lingua parlavano quelle genti che nel nono millennio avanti Cristo inventarono la lavorazione a mano della ceramica. È possibile che i caspi, che hanno dato il nome al mare del Mazandaran e che regnarono in pace per circa 3 secoli sulla Mesopotamia, siano state quelle stesse prime popolazioni che abitarono le grotte dei monti Zagros? È possibile che gli Elamiti, che abitarono il sud-ovest iraniano a Susa, il cui nome è registrato nelle iscrizioni sumeriche e babilonesi, siano discendenti di quella generazione di artisti che creò le terrecotte dipinte del VI, V e IV millennio avanti Cristo trovate a Susa? Oppure erano anche essi discendenti degli abitanti dei monti Zagros o delle popolazioni che vivevano nelle fortezze di Sialk, ovvero ancora le popolazioni urbane di Robat-e Karim o Cheshme-Ali? È possibile che i Guti, mossi nella prima metà del terzo millennio avanti Cristo dai monti Zagros per attaccare la Mesopotamia e che spezzarono via gli Accadi, fossero una popolazione iranica? Ed è possibile che i Sumeri, i quali nel quarto millennio avanti Cristo migrarono dalle regioni della costa settentrionale del Golfo Persico verso il sud della Mesopotamia e stabilirono un proprio stato, elaborarono una mitologia e infine diedero inizio all'epoca storica, fossero anch'essi iranici? I ritrovamenti archeologici della città di Shahdad, le testimonianze trovate nelle grotte di Mirmalas e in altri siti, così come i segni astratti e semifigurativi dipinti sulle antiche ceramiche iraniche, niente di tutto questo è stato ancora studiato adeguatamente. Pertanto non è possibile esprimersi in maniera definitiva sull'arte antica di questo vasto altopiano né mettere nelle mani degli studiosi e strumenti accurati di analisi. Ciò non di meno alcuni punti fermi sui quali tutti gli addetti ai lavori concordano esistono. Il periodo della ceramica, che comprende il periodo preceramico, ceramico, della ceramica decorata, della ceramica al tornio e della ceramica smaltata. In Iran è cominciato prima che in Mesopotamia e nel sito di Katalhöyük nell'odierna Turchia. Il tornio a velocità variabile per la lavorazione della ceramica fu inventato in Iran, a Ganj-Dare, nel periodo compreso tra il VI, il IV e il millennio avanti Cristo. La lavorazione dei metalli, come oro, argento, rame e stagno, cominciò nell'Iran occidentale prima che in Mesopotamia e il più antico corpo saldato di metallo è un manufatto d'oro collegato alla Susa del V-IV secolo avanti Cristo. L'invenzione del carro a 4 ruote, l'allevamento del cavallo e la loro comparsa nelle civiltà mesopotamiche, in particolare tra i Sumeri, è attribuito a popolazioni iraniche e ai Caspi. L'invenzione di alcuni elementi artistici, soprattutto nell'architettura, come la volta e la cupola, si deve all'Iran. Tali elementi raggiungessero i Sumeri per mezzo degli Elamiti e dei Sumeri pervennero al resto del mondo antico. La tessitura è un'invenzione delle popolazioni dell'Isagros, cioè gli abitanti dell'Iran occidentale, da dove si diffusa a oriente e a occidente dell'altopiano, in Mesopotamia, in India e in Asia Minore. Questo è il motivo per cui è necessario compiere uno sforzo per decifrare ciò che è accaduto in Iran nelle epoche più antiche. Per quanto altrati e incompleti siano i dati a disposizione, è solo dopo che si può passare allo studio delle popolazioni urbane degli Elamiti e poi dei Medi e dei Persiani, cioè delle popolazioni ariane. Quindi, dopo l'analisi dei reperti rimasti, o almeno di quelli che sono pervenuti, affronteremo brevemente il tema della preistoria iranica per poi passare in rassegna alcuni rari reperti artistici. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.